Buonasera, su radiowombat.net state ascoltando A Bassa Voce, il programma per la buonanotte, diretto da Favole, che sono io, e potete contattarci all'email postawombat@insiberia.net. Abbiamo anche un account Twitter che io personalmente non ho mai usato, però se voi ce l'avete e volete utilizzarlo, andate su @radiowombatfi. Inoltre, nella pagina contatti del sito di Radio Wombat potete mandarci un messaggio vocale alla messaggeria oppure scriverci mentre siamo in diretta. C'è un pad in cui appunto appare in diretta, giustamente, quello che voi scrivete, quindi noi lo possiamo leggere e commentare. Sempre che ce ne ricordiamo, perché non è detto. Ok, allora, io sono un po' malaticcia, quindi ho una voce cavernicola, e quindi leggerò, ma probabilmente mi sentirete tossire, sgrufolare, imprecare, chissà cos'altro. Però dai, spero di farcela ad arrivare in fondo, sarà un'oretta di trasmissione, quindi dai, devo farcela. Ho deciso di leggervi racconti di fantascienza, ok? Racconti autoconclusivi a parte uno. Vi leggerò Il pedone di Ray Bradbury, vi leggerò, vediamo un po', Asimov con Razza di deficienti, La sentinella di Brown e Lo zoo di Hawk. E poi infine vi leggerò un pezzo di Flatlandia di Abbott. La prima parte sarà l'inizio, diciamo, in cui ci viene spiegato questo mondo formato da figure geometriche. E, mentre la seconda parte si concentrerà sui ceti sociali a forma di geometria, quindi ceti sociali geometrici, ok, dove si va dai triangoli isosceli al cerchio, quindi dai ceti sociali più bassi a quelli più nobili e aristocratici di Flatland, appunto. Gli abitanti sono suddivisi così, senza scordare che le donne addirittura non hanno nemmeno il diritto di avere una propria forma geometrica, ma vengono identificate come delle semplici linee rette. Quindi insomma c'è una classificazione sociale veramente terrificante, e in questo è un genere fantascientifico in cui si critica la società attuale e si fanno emergere i punti più critici proprio di questa società in maniera fantascientifica, quindi con temi assolutamente straordinari rispetto al nostro qui sul pianeta Terra, disgraziatissimo pianeta Terra. Perciò, prima di lasciarvi a queste letture della buonanotte, volevo però darvi un'indicazione su questo weekend, perché abbiamo un bellissimo festival di letteratura, ho letto, al CSA Next Emerson di Firenze, che si chiama Claridade, la seconda edizione. Sono 3 giorni di letteratura reale, fantastica e resistente. L'anno scorso appunto c'è stata la prima edizione, che ha avuto comunque un gran successo, quindi quest'anno viene riproposto. Si parlerà di quartieri, di antiabilismo, di letteratura operaia, di tecnologie, di militarizzazione, di partigiane, e appunto troveremo lì al centro sociale tutta una serie di banchini, di autoproduzioni o anche di case editrici indipendenti. Il programma lo trovate tutto su www.csaxemerson.org. E inizierà il venerdì alle ore 19 con la presentazione del libro Decostruzione antiabilista di Eris Edizioni, uscito nel 2023, con le autrici Claudia Maltese e Greta Fazlio, a cui seguirà una scena e poi un'altra presentazione alle 21.30 di Porcospini Digitali, Vivere e mai morire online, con l'autore Davide Sisto. Il 16 dicembre dalle 17.30 riprende il festival con la Santa Canaglia, etnografia di militanti politici delle banlieue, con l'autore Atanasio Bugliari Goggia, Ombre Corte 2023. Alle 19 ci sarà un confronto sul tema dell'università e della militarizzazione, partendo dal libro Università e militarizzazione, il duplice uso della libertà di ricerca di Eris del 2023, con Michele Lancione, il collettivo d'Ateneo di Firenze, cena, non moriremo di fame, questo è certo, e alle 21.30 ci sarà la presentazione con Cronache Ribelli di Una storia di vendette, uno dei suoi ultimi, delle sue ultime pubblicazioni. A seguire la serata musicale con Bologna Calibro 7 pollici, quindi sarà una serata danzereccia. Poi la domenica, che è l'ultimo giorno, ma non il più brutto direi, e si inizia alle 17 con Crypto Bluff, prontuario critico all'effimero mondo delle criptovalute con lo scrittore Ginox. Alle 18.30 ci sarà la presentazione di una nuova edizione di Amianto di Alberto Prunetti sulla letteratura working class, e poi alle 20 si leggeranno delle poesie con il poeta Edoardo Olmi, con lo scrittore Marco Incardona, che presenta la sua prima antologia. Nel frattempo verrà fatta una pericena, e alle 21 ci sarà infine un reading collettivo delle autrici della collana Affluenti, e anche un microfono aperto, quindi chiunque potrà venire e portare la propria poesia e leggerla. Ok, quindi insomma il programma è bello cicciottello. Radio Wombat registrerà tutto e seguirà tutto il festival, quindi ci potrete anche ascoltare qua. Ripeto che se volete ulteriori informazioni andate sul sito csaexemerson.org e ci vedremo sicuramente lì. Adesso vi lascio con le letture, ma prima un piccolo brano musicale che ho scelto per voi. Buonanotte e a presto.
Go on slow. go a hoe slow, wow, go a hoe slow.
Isaac Asimov, razza di deficienti. Naron, dell'antichissima razza di Rigel, era il quarto della sua stirpe che teneva i registri galattici. Aveva un libro grande, con l'elenco delle innumerevoli razze di tutte le galassie che avevano sviluppato una forma di intelligenza, e quello, notevolmente più piccolo, nel quale erano registrate tutte le razze che, raggiungendo la maturità, venivano giudicate adatte a far parte della Federazione Galattica. Nel registro grande erano stati cancellati molti nomi. Erano quelli di popoli che, per una ragione o per l'altra, erano scomparsi. Sfortuna, difetti biochimici o biofisici, squilibri sociali, avevano preteso il loro pedaggio. In compenso, nessuna annotazione era mai stata cancellata dal libro piccolo. Naron, grande e incredibilmente vecchio, guardò il messaggero che si stava avvicinando. «Naron», disse il messaggero, «immenso e unico». va bene, cosa c'è? Lascia perdere il cerimoniale». «Un altro insieme di organismi ha raggiunto la maturità». Benone, vengono su svelti adesso. Non passa un anno senza che ne salti fuori uno nuovo. Chi sono?» Il messaggero diede il numero di codice della galassia e le coordinate del pianeta al suo interno. «Sì», disse Naron, «conosco quel mondo». E con la sua fluente scrittura prese nota sul primo libro, poi trasferì il nome sul secondo, servendosi, come di consueto, del nome con cui quel pianeta era conosciuto dalla maggior parte dei suoi abitanti. Scrisse: «Terra». «Queste nuove creature», disse poi, «detengono un bel primato. Nessun altro organismo è passato dalla semplice intelligenza alla maturità in un tempo tanto breve. Spero che non ci siano errori». «Nessun errore, signore», disse il messaggero. «Hanno scoperto l'energia termonucleare, no?» «Certamente, signore». «Benissimo, questo è il criterio di scelta». Naron ridacchiò soddisfatto. «E molto presto le loro navi entreranno in contatto con la Federazione». «Per ora, immenso e unico», disse con una certa riluttanza il messaggero. «Gli osservatori riferiscono che non hanno ancora tentato le vie dello spazio». Naron era stupefatto. «Proprio per niente? Non hanno nemmeno una stazione spaziale?» «Non ancora, signore». «Ma se hanno scoperto l'energia atomica, dove eseguono le loro prove, le esplosioni sperimentali?» «Sul loro pianeta, signore». Naron si drizzò in tutti i suoi 6 metri di altezza e tuonò: «Sul loro pianeta?» «Sì, signore». Lentamente Naron prese la penna e tracciò una linea sull'ultima aggiunta del libro piccolo. Era un atto senza precedenti, ma Naron era molto, molto saggio e poteva vedere l'inevitabile meglio di chiunque nelle galassie. «Razza di deficienti», borbottò.
Made of bark, a lace for every year. sidewalk blocks of lashes thick with sleeping wishes.
Bradbury, il pedone. Entrare in quel silenzio che era la città alle 8 di un'opaca sera di novembre, sentire sotto le suole quei riquadri di cemento raggrinzito, calpestare l'erba cresciuta fra gli interstizi e aprirsi un varco, con le mani in tasca, in mezzo ai silenzi. Era questo che il signor Leonard Mead amava fare sopra ogni altra cosa. Si fermava al primo crocicchio e scrutava i lunari corridoi dei marciapiedi nelle quattro direzioni, come se sceglierne una piuttosto che un'altra facesse qualche differenza. Poi, presa la decisione e stabilito l'itinerario, tornava ad avviarsi, spingendo davanti a sé, come fumo di sigaro, volute d'aria gelida. A volte continuava a camminare per ore e ore, per miglia e miglia, e tornava a casa dopo mezzanotte. E lungo tutta la strada, lungo case e villini dalle finestre buie, era come camminare in un cimitero, con fiochi barlumi di lucciole che baluginavano di quando in quando dietro un vetro, con improvvisi fantasmi grigi che sembravano talvolta manifestarsi sui muri interni delle stanze, là dove una tenda non era stata tirata contro la notte, o con sussurri e mormorii che talvolta giungevano fino a lui, là dove una finestra, in uno dei tanti funerei edifici, era rimasta aperta. Il signor Leonard Medd si fermava, piegava il capo, ascoltava, guardava e si rimetteva in cammino. Il suo passo, sulle lastre di cemento incrinate e sconnesse, era perfettamente silenzioso, perché saggiamente, già da molto tempo, s'era deciso a portare scarpe con la suola di gomma per le sue passeggiate notturne, altrimenti i cani avrebbero abbaiato parallelamente a tutto il suo viaggio e luci si sarebbero accese di colpo, facce sarebbero apparse alle finestre, finché tutta la strada si sarebbe ridestata al passaggio di una figura solitaria, lui, in una sera di novembre. Quella sera Leonard Medd si avviò verso la parte occidentale della città, verso il mare invisibile. C'era nell'aria il presagio cristallino del gelo, pungeva la pelle e dentro incendiava i polmoni come un albero di Natale. A ogni respiro si sentiva la luce fredda accendersi e spegnersi, tutti i rami carichi di invisibile neve. Rallegrato dai tonfi lievi delle scarpe sulle foglie d'autunno, Leonard Medd prese a fischiettare tra i denti un motivo sommesso, liscio, curvandosi ogni tanto a raccogliere una foglia, esaminando, ripresa la marcia, la sua trama scheletrica alla luce degli infrequenti lampioni, fiutandone l'odore rugginoso. «Vi saluto!» sussurrava davanti a ogni casa, a destra e a sinistra. «Che c'è di bello stasera sul quarto canale, sul settimo canale, sul nono canale? Dove galoppano i cowboys? È forse la cavalleria degli Stati Uniti che viene alla riscossa quella nube di polvere sull'altra collina?» La via era silenziosa e lunga e deserta. La sua ombra era l'unica cosa che si muovesse, come l'ombra di un falco sulla pianura. Se chiudeva gli occhi, tenendosi perfettamente immobile, impietrito, riusciva a immaginarsi al centro di un'immensa distesa piatta, un arido deserto senza vento e senza una casa, nel raggio di mille miglia, con l'unica compagnia di tortuosi fiumi disseccati, le strade. «Che programma c'è a quest'ora?» chiese alle case, guardando l'orologio. «Le 8:30, è l'ora di mezza dozzina di delitti assortiti o dei quiz, o di una varietà musicale, o di una scenetta comica?» Era un mormorio di risate quello che usciva da una delle casette bianche di luna. Esitò un istante, ma poi riprese il cammino quando vide che nulla accadeva. Inciampò in un tratto di marciapiedi particolarmente sconnesso. Il cemento spariva, invaso dai fiori e dall'erba. In 10 anni di passeggiate, di giorno e di notte, per migliaia di chilometri, non gli era mai capitato di incontrare un altro essere umano che camminasse come lui per la città, nemmeno uno. Giunse a un incrocio a quadrifoglio, imponente e silenzioso, dove 2 grandi arterie tagliavano la città. Durante il giorno, un vortice assordante di veicoli lo trasformava in un immenso insetto frenetico, velato dai vapori degli scarichi, continuamente dissanguato, dilatato e poi di nuovo congestionato, soffocato, dall'incessante fluire e defluire del traffico. Ma ora queste grandi strade erano anch'esse corsi d'acqua inariditi, null'altro che asfalto e pietra e chiaro di luna. Imboccò una via laterale per tornare verso casa. Era ormai a un isolato dalla sua porta quando un'automobile solitaria girò di colpo l'angolo e lo centrò con un violento cono di luce. Al primo momento egli rimase immobile, poi, non diversamente da una falena accecata dal bagliore, si sentì attratto verso la fonte. Una voce metallica suonò nel silenzio. «Si fermi, resti dov'è, non si muova!» Si fermò. «Mani in alto!» «Ma...» disse. «Mani in alto o spariamo!» «La polizia, naturalmente!» Ma era un caso rarissimo, quasi incredibile. In una città di 3 milioni di abitanti era rimasta, se ricordava bene, un'unica auto della polizia. Già da un anno ormai, dal 2052, l'anno delle elezioni, le auto in dotazione della polizia erano state ridotte da 3 a 1 sola. La delinquenza era quasi completamente scomparsa. Non c'era più bisogno della polizia. Quest'ultima auto solitaria, che errava senza posa per le vie deserte, era più che sufficiente. «Nome e cognome», disse l'auto della polizia in un ronzio metallico. Non gli riuscì di vedere gli uomini dentro la macchina, accecato com'era dalla luce bianca. «Leonard Mad», rispose. «Parli più forte!» «Leonard Mad». «Impiego occupazione?» «Diciamo, scrittore». «Senza occupazione», disse l'auto della polizia, come parlando tra sé. Il fascio di luce lo teneva inchiodato come un esemplare da museo, un insetto col corpo trapassato da uno spillo. «Non avete torto», disse Leonard Mad. Da anni aveva smesso di scrivere. Libri e riviste non si vendevano più. Tutto, pensò, tornando alle sue meditazioni d'ogni sera, tutto ormai si svolgeva di sera, dentro quei sepolcri di case appena illuminati dal tenue riflesso dello schermo televisivo, in cui gli uomini, simili a defunti, sedevano davanti alle luci grigie o multicolori che sfioravano i loro volti, ma senza mai toccarli dentro. «Senza occupazione», disse la voce di fonografo sibilando. «Perché è uscito di casa?» «Per camminare», disse Leonard Mad. «Camminare!» «Solo camminare», disse con la naturalezza, ma mentre un gelo gli saliva lungo la schiena.
«Camminare, solo camminare, camminare?»
«Sì, signore».
«Camminare dove? A che scopo?»
«Camminare per prendere aria, camminare per vedere».
«Il suo indirizzo, prego».
«St. James Street, numero 11».
«E lei ha dell'aria in casa sua, signor Mad? Ha un condizionatore d'aria?»
«Sì».
«E ha uno schermo televisivo in casa? Uno schermo da guardare?»
«No».
«No?»
Vi fu un silenzio crepitante che era di per sé un'accusa.
«Lei è sposato, signor Mad?»
«No».
«Celibe», disse la voce della polizia dietro il raggio accecante. La luna era alta e chiara fra le stelle e le case grigie e silenziose.
«Nessuno mi ha voluto», disse Leonard Mad con un sorriso.
«Non parli se non è interrogato».
Leonard Mad rimase in attesa nella notte fredda.
«È uscito da solo per camminare, signor Mad?»
«Sì».
«Ma non ci ha detto per quale scopo?»
«Ve l'ho detto. Per prendere aria, per vedere e per il piacere di camminare».
«Lo fa spesso?»
«L'ho fatto per anni, tutte le sere». L'auto della polizia era acquattata al centro della strada, con la sua gola radiofonica che ronzava fiocamente.
«Bene, signor Mad», disse.
«Non c'è altro?» chiede educatamente Mad.
«No», disse la voce, «è tutto».
Vi fu uno scatto metallico e come un lungo sospiro. Lo sportello posteriore della macchina della polizia si aprì lentamente.
«Salga!»
«Un momento, io non ho fatto niente!»
«Salga!»
«Io protesto, non avete il diritto di...»
«Signor Mad!»
Leonard Mad avanzò rassegnato, vacillando appena, ma con le spalle improvvisamente curve. Mentre passava davanti al parabrezza, guardò nell'interno dell'auto. Come si aspettava, non c'era nessuno seduto sul sedile anteriore. Non c'era nessuno nella macchina.
«Salga!»
Posò una mano sullo sportello e scrutò sul sedile posteriore, che era una piccola cella, una piccola prigione nera con le sbarre. Odorava di acciaio, odorava di pungente antisettico, odorava di gelida pulizia, di duro metallo. Non c'era nulla di soffice là dentro.
«Se lei fosse sposato e sua moglie potesse testimoniare», disse la voce di ferro, «ma così come stanno le cose, dove mi portate?»
La macchina esitò, o piuttosto emise un leggero, brevissimo ronzio e uno scatto, come se un braccio meccanico nel suo interno, chissà dove, facesse scorrere una serie di schede sotto un occhio elettrico.
«Al centro di ricerca psichiatrica sulle tendenze regressive». Leonard Mad salì. Lo sportello si richiuse con un tonfo morbido. L'auto scivolò via tra i viali notturni, preceduta dai suoi fari fiochi. Un istante dopo passarono davanti a una certa casa, in una certa via, l'unica casa in una città di case buie, che avesse tutte le sue luci accese, ogni finestra viva e rutilante, ogni rettangolo caldo e chiaro nel buio di novembre. «Quella è casa mia», disse Leonard Mad. Nessuno gli rispose. L'auto continuò la corsa lungo i fiumi inariditi, lasciandosi dietro strade deserte e deserti marciapiedi, dove non un suono, non un movimento turbavano più la fredda notte d'autunno. Edward, Dettinger, Oak, Zoe. I bambini erano sempre particolarmente obbedienti il mese di agosto, specie quando si avvicinava il 23. Era in quel giorno che la grande astronave argentea, che trasportava lo zoo interplanetario del professor Ugo, scendeva per la sua visita annuale all'area di Chicago. Già prima dell'alba, una gran folla era raccolta davanti allo spazio porto, formando lunghe file di grandi e piccini, ciascuno con il suo dollaro stretto in mano, in attesa di scoprire che stravaganti creature avrebbe quell'anno portato il professore. Negli anni precedenti erano andati in estasi davanti alle creature con tre gambe di Venere, agli alti sottili indigeni di Marte e persino a certi orribili esseri sauriformi provenienti da un mondo più remoto. Quell'anno, quando il grande scafo rotondo si posò dolcemente al suolo, nell'enorme area di posteggio appena fuori Chicago, tutti tennero gli occhi fissi, pieni di timore reverenziale, finché le fiancate scorsero lentamente verso l'alto, rivelando le gabbie ormai familiari. Dietro le sbarre si intravedevano esseri da incubo,
piccoli animali vagamente simili a cavalli, che si muovevano con gesti rapidi e scattanti e cinguettavano incessantemente tra loro con suoni acuti. Gli abitanti della terra si addensarono tutti intorno, mentre l'equipaggio della nave raccoglieva rapidamente i dollari. Subito dopo apparve il buon professor Ugo in persona, con la cappa multicolore e il cilindro. «Popoli della terra!» gridò nel microfono. La folla ammutolì e il professore riprese. «Popoli della terra, quest'anno assisterete a un vero spettacolo, sempre al prezzo di un solo dollaro. Il popolo ancora quasi sconosciuti dei ragnocavalli di Kaan, trasportato fin qui per voi attraverso milioni di chilometri di spazio e con grandi spese. Avvicinatevi, guardateli, studiateli, ascoltateli, parlate di loro ai vostri amici, ma in fretta, più in fretta che potete, la mia nave può restare qui soltanto 6 ore». E la folla sfilò lentamente, affascinata e inorridita da quelle strane creature che sembravano cavalli, ma si arrampicavano per le pareti e il soffitto delle gabbie come ragni. «Questo vale sicuramente un dollaro», osservò uno, correndo via tutta birra. «Vado a casa a prendere mia moglie, non deve perdersi lo spettacolo». Per tutta la mattina la scena si ripeté sempre uguale, e oltre 10.000 persone sfilarono davanti alle sbarre delle gabbie incassate nel fianco dell'astronave. Quindi, appena scoccato il termine delle 6 ore, il professor Ugo prese ancora in mano il microfono.
«Amici, ora dobbiamo andare, ma ritorneremo l'anno prossimo alla stessa data e alla stessa ora. Se quest'anno vi è piaciuto il nostro zoo, telefonate per raccontarlo ai vostri amici delle altre città. Atterreremo domani a New York, la settimana prossima a Londra, poi a Parigi, Roma, Hong Kong e Tokyo, e poi via per altri mondi».
Agitò le mani in segno di saluto e, quando l'astronave si alzò dal suolo, i cittadini della Terra convennero che quello era il migliore zoo mai visto. Circa 2 mesi e 3 pianeti dopo, l'agente astronave del professor Ugo scese finalmente tra le frastagliate rocce di Kaan, e le strane creature uscirono frettolosamente dalle gabbie. Il professor Ugo le aspettava fuori per un breve discorso di commiato, dopodiché i ragnocavalli caracollarono via in 1000 direzioni, verso le loro case tra le rocce. In una di quelle la femmina esultò vedendo apparire il suo compagno e il figlio, balbettò un saluto nella strana lingua e corse ad abbracciarli. «Quanto tempo siete stati via? Vi siete divertiti?» Il maschio annuì. «Il piccolo specialmente è rimasto incantato, abbiamo visitato 8 mondi e visto le cose più strane». Il piccolo in questione corse su e giù per le pareti della caverna. Il posto chiamato Terra era il più straordinario. Gli indigeni indossavano coperture sulla pelle e camminavano su 2 gambe. «Ma non era pericoloso?» chiese la femmina. «Ma no», spiegò il maschio, «c'erano robuste sbarre per proteggerci e siamo rimasti sempre sulla nave. La prossima volta devi venire anche tu, vale sicuramente i 19 commos del biglietto». E il piccolo convenne. «È stato il miglior zoo che abbia mai visto».
Yeah, man. Joe will be waiting there, we are shout. Joe will be waiting there. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy. And police will abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Ragamuffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear out, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. Me yammer them a slam and spectator get low. Some boy could have big like Bam Bam Bigelow. Bust off trigger finger, trigger end and trigger toe. A 2-gun me have me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion, man. We got to keep it burning on the road to Zion, man. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Jah will be waiting there.
dirty. Dirty looks and grudges and jealousy. And police way abuse them authority. Media accounts when I know about variety. Single parents will need some charity. Youths will need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy. By any plan and any means and strategy. Say, you got to keep on walking. Yeah. On the road to Zion.
Yeah. Been waiting to do this track with you, man. They know.
You got to keep on walking,
yeah.
On the road to Zion.
You gotta keep walking, y'all. Yeah, yeah, you gotta keep. Sometimes I can't help but feel helpless. I'm having daymares at daytime, wide awake, try to relate. This can't be happening, like I'm in a dream while I'm walking. Cause what I'm seeing is haunting. Human beings like ghosts and zombies. President Mugabe holding guns to innocent bodies in Zimbabwe. They make John Pope seem godly, sacrilegious and blasphemous. In my lifetime, I look back at paths I walked, where savages fought and pastors talked. Prostitutes stomping high heel boots and badges scream at young black children. Stop or I will shoot. I look back at cook crack, plush cars that pass by, Jaguars, mad fly, and I'm guilty for materialism. Blacks are still up in the prison, trust that. So save me your sorries, I'm raising an army. Revolutionary warfare with Damian Marley. We sparking the irons, marching the Zion. You know how Nas be, NYC state of mind I'm
in. This world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy. And police way abuse them authority. Media clowns when I know about variety. Boom, the youngest veteran I go murder them slow. Rock a muffin sent to call me from the bush bungalow. When I watch it make a clear out, my voice now figure out. Emerge from the darkness with me big blood to glow. The yammer them a slam and spectator get low. Some boy could a big like Bam Bam Bigelow. Bust off trigger finger, trigger hand and trigger toe. A two gun me and me bust them in a stereo. Cause I got to keep on walking on the road to Zion. Instead of broken dreams and tragedy. By any plan and any means and strategy. Instead of broken dreams and tragedy. You shall need some love and prosperity. Instead of broken dreams and tragedy. By any plan and any means and any strategy. Hey, say, you got to keep on walking on the road to Zion, man. You know. You got to keep on walking on the road to Zion.
Frederick Brown, La Sentinella. Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame, freddo, ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero dava una gelida luce azzurra e la gravità doppia di quella a cui era abituato faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Ma dopo decine di migliaia d'anni quest'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi, ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo. Come questo maledetto pianeta di una stella mai sentita nominare, finché non ce lo avevano mandato, e adesso era suolo sacro, perché c'era arrivato anche il nemico. Il nemico, l'unica altra razza intelligente della galassia. Crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di pianeti. Ed era stata subito guerra. Quelli avevano cominciato a sparare senza nemmeno tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere, coi denti e con le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango, e aveva fame, freddo, e il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni avamposto era vitale. Stava allerta, il fucile pronto, lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di loro strisciare verso di lui, prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano, poi non si mosse più. Il verso, la vista del cadavere, lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo, s'erano abituati, non ci facevano più caso, ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe, quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame.
Thank you.
Edwin Abbott, Flatlandia. Chiamo il nostro mondo Flatlandia, non perché sia così che lo chiamiamo noi, ma per renderne più chiara la natura a voi, o lettori beati, che avete la fortuna di abitare nello spazio. Immaginate un vasto foglio di carta su cui delle linee rette, dei triangoli, dei quadrati, dei pentagoni, degli esagoni e altre figure geometriche, invece di restar ferme al loro posto, si muovono qua e là, liberamente, sulla superficie o dentro di essa, ma senza potersene sollevare e senza potervisi immergere, come delle ombre, insomma, consistenti, però, e dai contorni luminosi. Così facendo avrete un'idea abbastanza corretta del mio paese e dei miei compatrioti. Ahimè, ancora qualche anno fa avrei detto del mio universo, ma ora la mia mente si è aperta a una più alta visione delle cose. In un paese simile, ve ne sarete già resi conto, è impossibile che possa darsi alcunché di quel che voi chiamate solido. Può darsi però che crediate che a noi sia almeno possibile distinguere a prima vista i triangoli, i quadrati e le altre figure che si muovono come ho spiegato. Al contrario, noi non siamo in grado di vedere niente di tutto ciò, perlomeno non in misura tale da poter distinguere una figura da un'altra. Niente è visibile per noi, né può esserlo, tranne che delle linee rette, e il perché lo dimostrerò subito. Posate una monetina nel mezzo di uno dei vostri tavolini nello spazio e chinatevi a guardarla dall'alto. Essa vi apparirà come un cerchio. Ma ora, ritraendovi verso i bordi del tavolo, abbassate gradatamente l'occhio, avvicinandovi così sempre più alle condizioni degli abitanti della Flatlandia, e vedrete che la monetina diverrà sempre più ovale, finché da ultimo, quando avrete l'occhio precisamente all'altezza del piano del tavolino, cioè come se foste un autentico abitante della Flatlandia, la moneta avrà cessato di apparire ovale e sarà divenuta, per quanto potrete vederla, una linea retta. Lo stesso accadrebbe se faceste il medesimo esperimento con un triangolo, un rettangolo o una qualsiasi altra figura ritagliata nel cartone. Se la guardaste con l'occhio a livello del piano del tavolino, vedreste che essa cesserebbe di apparirvi come una figura e che diverrebbe identica per l'aspetto a una linea retta. Prendete ad esempio un triangolo equilatero che da noi corrisponde a un commerciante della classe rispettabile. La figura 1 rappresenta il commerciante come voi lo vedreste dall'alto. Le figure 2 e 3 rappresentano il commerciante come voi lo vedreste se aveste l'occhio vicino o vicinissimo al livello del tavolino. E se il vostro occhio fosse proprio a livello del tavolino, cioè come noi lo vediamo nella Flatlandia, non scorgereste altro che una linea retta. Quando ero nello Spacelandia, sentii dire che i vostri marinai fanno un'esperienza assai simile quando, attraversando i vostri mari, avvistano all'orizzonte un'isola o una costa lontana. La terra in lontananza potrà essere ricca di golfi, promontori, angoli concavi e convessi, di qualsivoglia numero e dimensione. Tuttavia, da lontano voi non vedete nessuna di queste cose, a meno che il vostro sole non le illumini vivacemente, sottolineando le sporgenze e le rientranze della terra mediante giochi di luce e di ombre. Non vedete altro che una linea grigia e continua sull'acqua. Ebbene, questo è proprio ciò che vediamo noi nella Flatlandia quando ci viene incontro uno dei nostri conoscenti, sia egli triangolare o di altra forma. Dal momento che da noi non c'è né il sole né alcun altro tipo di luce in grado di originare delle ombre, non abbiamo nessuno degli aiuti visivi che avete voi nello Spacelandia. Se il nostro amico ci si avvicina di più, vediamo la sua linea estendersi, se si allontana la vediamo accorciarsi, ma egli continua ad avere l'aspetto di una linea retta. E si tratti pure di un triangolo, di un quadrato, di un pentagono, di un esagono, di un circolo, di quel che volete, egli avrà sempre l'aspetto di una linea retta e di nient'altro. Potrete magari domandare come facciamo, in circostanze tanto sfavorevoli, a distinguere i nostri amici l'uno dall'altro. ma a questa domanda naturalissima risponderò più a proposito e con minori difficoltà quando sarò arrivato alla descrizione degli abitanti della Flatlandia. Per ora mi si consenta di differire la questione e di dire una parola o due sul clima e sulle abitazioni del nostro paese. Parte 2. Sugli abitanti della Flatlandia. La massima lunghezza o larghezza di un abitante adulto della Flatlandia si può calcolare all'incirca in 28 dei vostri centimetri. 30 centimetri può considerarsi un'eccezione. Le nostre donne sono delle linee rette. I nostri soldati e gli operai delle classi inferiori sono dei triangoli con due lati uguali, ciascuno della lunghezza di 28 centimetri circa, e un terzo lato o base così corto, spesso appena più lungo di un centimetro, da formare al vertice un angolo assai acuto e temibile. E specialmente quando le loro basi sono di tipo infimo, cioè lunghe non più della terza parte di un centimetro, è difficile distinguerli dalle linee rette o donne, tanto acuminati sono i loro vertici. Da noi, come da voi, questi triangoli si distinguono dagli altri col nome di isosceli, e così mi riferirò a essi nelle pagine che seguiranno. La nostra borghesia è composta da equilateri, ovvero da triangoli dai lati uguali. I nostri professionisti e gentiluomini sono quadrati, classe a cui io stesso appartengo, e figure a cinque lati o pentagoni. Subito al di sopra di costoro viene l'aristocrazia, divisa in parecchi gradi, cominciando dalle figure a sei lati o esagoni, per continuare via via che il numero dei lati aumenta, fino a ricevere il titolo onorifico di poligonali o dai molti lati. Infine, quando il numero dei lati diventa tanto grande e i lati tanto piccoli, che la figura non è più distinguibile da un cerchio, si entra a far parte dell'ordine circolare o sacerdotale, e questa è la classe più elevata di tutte. Da noi è una legge naturale che il figlio maschio abbia un lato di più del padre, così che ogni generazione, di regola, sale di un gradino nella scala dello sviluppo e della nobiltà. Così il figlio di un quadrato è un pentagono, il figlio di un pentagono un esagono, e via dicendo. Ma questa regola non sempre funziona per i commercianti, e ancor più di rado per i soldati e gli operai. Del resto questi ultimi a malapena possono dirsi degni del nome di figure umane, visto che non hanno tutti i lati uguali, perciò con loro la legge naturale non vale. E il figlio di un isoscele, cioè di un triangolo con due lati uguali, rimane un semplice isoscele. Tuttavia, nemmeno un isoscele è negato ogni speranza che la sua discendenza possa un giorno elevarsi dalla propria condizione degradata, perché dopo una lunga serie di successi militari o dopo solerti e fruttuose fatiche, si nota in genere che gli esponenti più intelligenti delle classi degli artigiani e dei soldati mostrano un leggero aumento del terzo lato o base e un accorciamento degli altri due lati. I matrimoni misti, combinati dai preti, tra i figli e le figlie di questi membri delle classi inferiori intellettualmente più dotati, danno in genere come risultato una prole ancora un poco più vicina al tipo del triangolo equilatero. Raramente, in proporzione al gran numero delle nascite degli isosceli, genitori isosceli producono un triangolo equilatero autentico e certificabile. Una nascita del genere richiede come premesse non solo una serie di matrimoni accuratamente combinati, ma anche un diuturno esercizio di frugalità e di autocontrollo da parte degli aspiranti progenitori del futuro equilatero, nonché lo sviluppo paziente, sistematico e continuo dell'intelletto dell'isoscele durante molte generazioni. Nel nostro paese, la nascita di un autentico triangolo equilatero da genitori isosceli è motivo di giubilo in un ambito di parecchie centinaia di metri. Dopo un accurato esame condotto dalla Commissione Sanitaria e Sociale, il neonato, se riconosciuto regolare, viene ammesso con una cerimonia solenne alla classe degli equilateri. Subito dopo, egli viene sottratto agli orgogliosi ma dolenti genitori,
per essere adottato da un equilatero senza figli, che sotto giuramento si impegna a non permettere che il bambino metta più piede nella vecchia casa, né che veda mai più i suoi parenti, per paura che l'organismo appena formato possa, per via di un'inconscia imitazione, ricadere a livello ereditario. L'eventuale apparizione di un equilatero dai ranghi di progenitori nati servi non è festeggiato soltanto dai poveri servi in questione come un raggio di luce e di speranza sullo squallore monotono della loro esistenza, ma anche dall'aristocrazia in genere, perché tutte le classi più elevate sono ben consce che siffatti rari fenomeni, mentre da un lato contribuiscono poco o nulla a svilire pochi privilegi, anzi i loro privilegi, dall'altro costituiscono un'utilissima difesa contro una rivoluzione dal basso. Se tutta la plebaglia acutangola fosse sempre stata, senza eccezioni, affatto priva di ambizioni e di speranze, essa avrebbe forse trovato dei capi a qualcuna delle sue numerose sedizioni, dei capi in grado di far sentire anche alla sapienza dei circoli il peso della propria superiorità di forza e di numero. Ma una saggia disposizione della natura ha decretato che, nella proporzione stessa con cui aumentano l'intelligenza, le cognizioni e ogni altra virtù delle classi operaie, aumenti anche l'ampiezza del loro angolo acuto, che li rende fisicamente temibili, per avvicinarsi all'angolo relativamente inoffensivo del triangolo equilatero. Così, negli esponenti più brutali e pericolosi della classe militare, creature quasi a livello delle donne quanto a mancanza di intelligenza, si nota che col crescere delle capacità mentali necessarie allo sfruttamento del loro tremendo potere perforante, essi incorrono in una corrispondente diminuzione di quel potere medesimo. Com'è ammirabile questa legge di compensazione, e quale prova perfetta dell'aderenza alla natura, e starei per dire dell'origine divina della costituzione aristocratica degli stati della Flatlandia. Mediante un impiego giudizioso di questa legge naturale, i poligoni e i cerchi riescono quasi sempre a soffocare la sedizione sul nascere, mettendo a profitto l'insopprimibile quanto illimitata capacità di sperare nella mente umana. Anche l'arte viene in aiuto alla legge e all'ordine. In generale è possibile, grazie a una piccola compressione o espansione artificiale operata dai medici di Stato, rendere perfettamente regolare qualcuno dei capi più intelligenti di una rivolta e ammetterlo subito a far parte delle classi privilegiate, un numero assai maggiore che non possiede ancora i requisiti adatti, allettato dalla prospettiva di una futura nobilitazione. Viene indotto a entrare nei vari ospedali di Stato, dove è poi tenuto in un onorevole confino per il resto della vita. Solo uno o due fra i più ostinati, sciocchi e irrimediabilmente irregolari sono condannati all'esecuzione capitale. Così la sventurata prebaglia degli isosceli, priva di guida e di piani d'azione, si lascia trafiggere senza opporre resistenza dal piccolo gruppo dei loro confratelli che il gran circolo assolda e tiene pronto per casi d'emergenza come questo. Oppure, più spesso, grazie a sospetti e gelosie abilmente seminati fra di loro dal partito circolare, essi vengono aizzati alle lotte intestine e periscono l'un sull'angolo dell'altro. Nei nostri annali si registrano non meno di 120 rivoluzioni, che con i tumulti di minore importanza arrivano a un totale di 235, e sono tutte andate a finire così.
Thank you. this is what you'll get when you mess with us. This is what you'll get.